Cari ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti al nuovo podcast di Radio Room.
Open Space, parola agli studenti.
Uno spazio informativo dagli studenti per gli studenti.
Rieccoci bentornati a un altro episodio di Open Space, uno spazio dedicato a tutti gli studenti senza distinzioni. Io sono Anastasia.
Io Nicole.
E oggi riprendiamo alcuni temi affrontati la scorsa volta. Ci focalizziamo su quella che è la pressione psicologica e sociale, con la quale un numero sempre maggiore di studenti si ritrova a dover fare i conti.
Sì, esatto. Oggi con noi abbiamo anche l'autore del libro La coscienza delle piante, che è Nicolai Prestia, che salutiamo.
Ciao.
E niente, ci accompagnerà un po' in questo excursus che riguarda sempre il tema del benessere mentale e psicologico, focalizzato sugli studenti, giovani o meno giovani, comunque indistintamente parlando, che si riflette anche su questo libro che parla della storia di Marco, che è un ragazzo ormai quasi trentenne che in preda a un attacco di panico riprenderà tutto quello che è il suo percorso universitario, che ha lasciato purtroppo anche dei traumi, e spiega proprio come la pressione sociale rispetto alla carriera universitaria e la carriera in generale possa infliggere sul vissuto di una persona,
esatto,
di un ragazzo.
Guarda, se sei d'accordo inizieremo a farti qualche domanda, un po' per indagare le dinamiche di questo libro.
Certo, sono a vostra disposizione.
Allora, io inizierei con una domanda molto chill. Qual è il significato del titolo?
Ok, allora, il significato del titolo non posso spoilerarlo, perché in realtà andrei contro proprio l'interesse del lettore nel leggerlo, però posso dire che è un titolo che è nato nel 2015. Ai tempi io studiavo all'università a Siena, ho studiato giurisprudenza, ero e sono un fumatore accanito, e una sera ero molto nervoso, ho fumato questa sigaretta e l'ho buttata nella piantina del basilico dicendole: vai lì nella coscienza delle piante. C'era un mio amico e mi ha detto: cavolo, hai il titolo per un libro. All'epoca speravo di diventare uno scrittore e quant'altro, e da lì mi è rimasto il pallino per questo titolo. E poi ho avuto insomma la possibilità con Marsilio di appunto scrivere questo romanzo, e l'ho chiamata La coscienza delle piante, che poi in realtà La coscienza delle piante è un dà senso, diciamo, questo titolo ha senso in una piccola parte per una piccola parte nel libro, che poi spiega tantissime cose, ha un significato molto simbolico.
Perfetto, grazie della risposta.
E io invece ho una cosa un po' più, forse un po' più tecnica, anche per quello che riguarda il ritmo del racconto, che mi è piaciuto tantissimo sinceramente, ovvero la scanditura del tempo, tipo il ruolo della sigaretta, no? Che è molto centrale proprio anche per l'ultimo pacchetto di sigarette, che poi sarà simbolico. E te volevo chiedere appunto che ruolo hanno nel romanzo, se hanno un significato specifico per Marco o per gli studenti in generale, non lo so, come l'hai vista?
Allora, le sigarette le ho inserite perché appunto servivano a scandire meglio il ritmo, e più che altro secondo me le sigarette, almeno i grandi fumatori che conosco mi dicono sempre che le sigarette aiutano anche a pensare, no? Quindi sono degli strumenti per buttarsi nel passato. Marco ripercorre il proprio passato al ritmo delle ultime 4 sigarette. E ha provato più volte a smettere di fumare, soltanto che questa volta, dopo che appunto si risveglia da un attacco, no, si risveglia, prende coscienza dopo un attacco di panico, sa che deve comunque mantenere un patto con se stesso, quindi quello di accettare i suoi fallimenti e di smettere di fumare, perché deve tenere fede a una promessa che gli è stata imposta. E quindi le sigarette non so in generale per gli studenti o per le persone che senso hanno, per Marco sicuramente in questo caso hanno un senso sia liberatorio, sia di incoraggiamento, ma sia anche di conclusione di una parte della propria vita.
Comunque la figura dello psicologo è presente, ma allo stesso tempo non è presente all'interno del romanzo. Cioè, una volta che detta quello che deve fare, tra virgolette, a Marco, scompare per un po'. E quindi ti volevo chiedere, secondo te, la figura dello psicologo e la terapia in generale per una persona, quanto può essere rischiosa oltre che benevola, ovvero quanto può diventare un rifugio, un'abitudine, e quindi alla fine è lo psicologo che fa il lavoro al posto nostro, piuttosto che crescere noi da soli, lasciamo che lui faccia il lavoro al posto nostro?
In realtà è molto complicato rispondere a questa domanda, e immagino sia anche una risposta molto soggettiva. Il fatto che nel libro il dottor Casini sia presente per poi sparire per poi riapparire. In realtà anche questo ha una funzione simbolica. Fondamentalmente lo psicologo, almeno questo è l'auspicio mio, con la scrittura di questo libro, lo psicologo è una figura della quale bisogna riuscire a fidarsi. Quando, infatti, quando Marco riesce a fidarsi allo psicologo, lo capisce fondamentalmente e gli spiega cosa fare. Gli dice: devi fare un esercizio di stile, insomma, di memoria del passato, del flusso sul passato. Sparisce e Marco riesce a lavorare perché si fida del dottore. E tra l'altro lo presenta in maniera molto amichevole. A tratti non sembra neanche professionale, proprio per cercare di incoraggiare il lettore, se mai dovesse trovarsi in una determinata situazione di crisi, diciamo, del proprio equilibrio mentale, di incoraggiarlo, perché la figura dello psicologo può essere anche appunto amichevole. Molte persone non vanno dallo psicologo perché hanno pure ad aprirsi, non sanno come aprirsi. Quindi in realtà sta tutto nella bravura dello psicologo. Bisogna anche stare attenti perché purtroppo negli ultimi 2 anni i numeri, diciamo, di pazienti che vanno dai psicologi sono aumentati. Alcune amicizie e quant'altro so che vanno allo psicologo, ma fondamentalmente non sanno più perché ci vanno. È come se lo psicologo non riuscisse a fare un buon lavoro, però loro appunto si sono attaccati a questa soluzione. Più che una soluzione reale, è quasi un miraggio di un benessere, insomma. Quindi dipende sempre tutto dalla professionalità dello psicologo.
E adesso a me viene spontaneo che chiederti, tu cosa ne pensi appunto della psicoterapia?
Io sono super favorevole, nel senso che la salute mentale è una problematica super attuale ed è soltanto all'inizio, perché ci sono diversi studi, diverse statistiche che affermano che nel 2030 nel mondo la problematica della salute mentale sarà l'emergenza medica più diffusa, più rilevante in tutto il mondo, perché andrà a paralizzare anche quelli che sono, diciamo, i meccanismi della società, quindi del consumismo e quant'altro. Quindi in realtà siamo davanti a un fenomeno, a un problema che crescerà in maniera esponenziale. Quindi la figura dello psicologo, degli esperti del tema, non del tema, della problematica della salute mentale, sono necessari. Purtroppo però ci si sta convincendo che è normale andare dallo psicologo. È giusto andare dallo psicologo quando c'è uno squilibrio emotivo o comunque delle problematiche legate alla salute mentale. Però non è questa la normalità. Il problema è la società che con questi ritmi folli, sempre più veloci, di produrre, di farci divenire e quant'altro, che ci sta rendendo tutti malati. Cioè, non è normale andare dallo psicologo, è giusto andarci. Sarebbe normale una società dove non ci sia bisogno. Che così tante persone possano andare, debbano andare da uno psicologo. Oltretutto, se guardiamo il sistema italiano, il cittadino non è neanche, come dire, sostenuto a livello di spesa per andare da questa figura.
Esatto. Va bene, allora ti faccio un'altra domanda che è un po' collegata, insomma. Cosa significa per te raggiungere il successo e quanto valore ha questa sentenza nella vita del singolo o di una persona, ecco?
Ok, io sono stata una persona tendenzialmente mediocre, quindi in realtà il successo per me è un qualcosa che non è mai stata un'opzione. Non è tuttora che scrivo libri. Per me, ad esempio, il successo, appunto, parlando personalmente, non è rilevante in alcun modo. Perché se io dovessi pensare che, ok, ho pubblicato un libro, devo pensare a vendere 100.000 copie, devo pensare a vendere 100.000, a vincere un sacco di premi e quant'altro, significa anche che io ho mancanze di rispetto del lavoro altrui, che ci saranno 100.000 libri molto più belli dei miei. Significa isolarmi solo su me stesso e guardare gli altri in maniera molto negativa, quindi mancando proprio di quelle che è la base del vivere sociale, quindi è relazionarsi con il prossimo. È una cosa, dal mio punto di vista, non necessaria. Forse il successo per me significa riuscire probabilmente a avere l'opportunità di scrivere e pubblicare libri, che in realtà non è nulla di eclatante, ecco, non è quel successo inteso come ottenere il massimo e quant'altro. E l'altra domanda che io non ho risposto era sempre inclusa lì, qual era?
Nel senso, quanto valore ha questa sentenza nella vita del singolo di una persona, secondo te, sempre?
Ah, ok. Secondo me tantissimo guardando, confrontandomi con gli altri, perché tante persone sono ossessionate dal riuscire a fare il massimo in qualsiasi cosa. Se guardiamo l'aspetto accademico, penso che sia una diventato ormai un problema, perché c'è la questione della media, c'è la questione di riuscire a stare in tempo, rispettare le tempistiche del proprio corso di laurea e quant'altro. È un qualcosa di, non mi piace questo termine, però è un qualcosa di tossico, perché comunque diventa l'obiettivo, il successo, e si toglie di mezzo la crescita personale, il prendersi cura di se stessi, ma anche dei rapporti che si hanno attorno. Perché ad esempio il protagonista del libro, Marco, è uno studente brillante, non riesce a passare un parziale, che è una piccola cosa, si imparanoia, diciamo, non è che si imparanoia, anzi non accetta questo fallimento e inizia a allontanarsi da tutti, inizia a crearsi un mondo parallelo dove è brillante, dove sarà poi in procinto della laurea, e si isola da tutti perché vede, si sente indietro e vede come unica salvezza per lui la possibilità di laurearsi, ma allo stesso tempo non si sente più in grado di riuscire a progredire, e quindi lui rimane bloccato. Quindi il successo, secondo me, è qualcosa che è insito, non so per quale motivo in realtà, però è un qualcosa di non necessariamente positivo come si vuol far credere, soprattutto non è un qualcosa che si raggiunge facilmente, soprattutto non è vero quando molte persone dicono se vuoi puoi, perché di mezzo c'è la vita e qualsiasi cosa noi stiamo facendo in questo momento potremmo non riuscirla a farla al massimo se magari appunto ci succede un lutto, abbiamo una crisi economica, succede un incidente, qualsiasi cosa. In mezzo, prima del successo viene la vita, invece noi stiamo mettendo davanti il successo e dopo la vita. Tant'è che poi quando alcune persone non riescono ad ottenere il successo, o iniziano a mentire, o iniziano a sparire, o iniziano, come è successo recentemente, come il ragazzo di Padova, si tolgono la vita.
Sì, e infatti, cioè, accanto alla parola successo effettivamente vanno accostate anche quello che è l'imprevisto, prima di tutto, e il fallimento, che poi viene, o la delusione, che va incontro a quello che è tutta il senso delle aspettative, anche il non delude magari la famiglia sotto l'aspetto, certo, economico. Che poi...
Il problema è che non ce lo insegnano. Cioè, se noi andiamo a guardare anche il sistema scolastico, dalle basi, dalle elementari, il genitore è più contento quando il bambino prende ottimo, e fondamentalmente neanche gli interessa sapere se il bambino ha effettivamente appreso quanto necessario per la sua età e per la sua classe che sta frequentando. La stessa cosa alle medie, la stessa cosa al liceo, si guarda la media poi a un certo punto. E la stessa cosa succede all'università, quasi sempre si tende a considerare l'individuo, quindi nome e cognome, non più come persona ma come numero della matricola, e ci si riferisce a lui, ci si rapporta a lui in base al numero della matricola, gli si chiede come vanno gli studi, cosa pensi di fare dopo, oppure come è andato quell'esame, perché ti è andato male, cioè non si chiede più come stai. Cioè non c'è una cultura della normalizzazione del fallimento, che io cerco di trattare appunto con il libro. Qualsiasi percorso necessita di passi falsi necessariamente per crescere, per riuscire a migliorarsi. Il problema è che della mediocrità, che non è mediocrità in senso negativo, della normalità, mi correggo, se ne parla poco, mentre delle eccezioni se ne parla sempre. Quindi sempre attenzione, quelle 5-6 volte all'anno, e sembra che poi la normalità sia essere eccezionale. Quanti articoli ci sono su ragazze che si laureano con 110 lode? Escono solo quegli articoli sugli studenti, e da poco tempo si parla dei suicidi universitari perché sta diventando un'emergenza, ma di base non se ne è mai parlato prima, si è sempre parlato soltanto dei ragazzi studenti eccezionali, e soltanto di quello. Quindi il problema sta nel fatto che fin da piccoli non siamo abituati all'idea di poter rallentare, e quindi quando succede noi ci sentiamo in colpa verso noi stessi, ma verso la famiglia e verso anche quelle che è la società.
Esattamente, viviamo nella cultura del successo praticamente.
Sì. Dell'idea del successo, perché esatto, fondamentalmente, cioè, quasi tutti, la maggior parte della popolazione fa una vita normale, tra virgolette, non fa quella vita da star, non fa quella vita che puoi dire è quella di successo, però ci inculcano quest'idea di raggiungere necessariamente il massimo, quando in realtà non serve, cioè non è funzionale, non è sempre funzionale all'individuo, è più funzionale alla società, al ruolo che può avere l'individuo all'interno degli ingranaggi della società.
Infatti si comunica solamente per estremi, perché o c'hai l'estremo positivo o l'estremo negativo.
Esattamente.
Certo.
Il centro. E, a questo punto passerei alla domanda finale, che è correlata pure a quella che
Ma in realtà io chiederei... Sì, io chiederei proprio questa, nel senso...
Allora
io vorrei proprio chiederti, visto che noi siamo studentesse universitarie e stiamo parlando a un pubblico prettamente di studenti e studentesse universitarie, ma in generale di studenti, e ti vorrei tanto chiedere, tu che consiglio daresti agli studenti alle prese con questi sentimenti?
Beh, anche questa è sempre una cosa soggettiva, però... Mi è capitato di parlare, soprattutto è successo a Massa, dopo una presentazione con una studentessa che era in lacrime perché mi ha raccontato che si trovava in una situazione, diciamo, di confusione totale per l'università. Il consiglio è quello di concentrarsi su se stessi, su quello che effettivamente si desidera. Desiderio inteso non come sogno, quella cosa lontana, impossibile da raggiungere, ma come quella cosa che può farti stare meglio al momento. E sicuramente se si ha una problematica legata al blocco universitario, quindi degli esami, innanzitutto andare a parlare con la famiglia. Tanto mentire non serve a nulla, e mentire comporta necessariamente una data di scadenza. E la data di scadenza corrisponde sempre, quando sono le notizie universitarie, dei suicidi universitari, corrisponde quasi sempre alla finta laurea. Prima o poi il fatto uscirà. Non ha senso assolutamente mentire, perché vivi male e fondamentalmente non fai nessun passo avanti. Quindi aprirti ai genitori, magari alcuni genitori possono avere una reazione, fare il cazziadone tra virgolette, ma non succede quasi mai, perché i genitori si rendono conto a un certo punto che i figli sono in difficoltà, perché sanno che comunque, anche se il figlio tende a vedere i genitori in un certo modo, i genitori lo capiscono quando il figlio è in difficoltà. Quindi aprirsi assolutamente, a raccontare le cose per come stanno, non aver paura di chiedere, di dire mi voglio fermare, se si dipende economicamente dai genitori ovviamente, perché poi ci sono tanti studenti che lavorano e quant'altro, quindi non aver paura di fermarsi, perché tanto se ti lauri in tempo non significa che magari riuscirai a inserirti in maniera lavorativa prima rispetto al tuo collega che si laurea 3 anni dopo, perché il lavoro, poi il mondo del lavoro è fatto di occasioni, di conoscenze, di tante situazioni, quindi in realtà non esiste un vero e proprio essere indietro. È soltanto un concetto, diciamo, sociale. L'università è molto collegato soprattutto all'esborso delle tasse, che diventano super care quando si va fuori corso. E l'altro consiglio è quello di avere anche il coraggio di cambiare, cioè nel senso, se sei al terzo anno di una, non lo so, di una quinquennale oppure di una triennale, ma comunque sei fermo con gli esami del primo, fondamentalmente significa che non sei tu incapace, semplicemente stai facendo qualcosa che non ti piace e puoi cambiare tranquillamente. Quegli anni comunque ti ritorneranno, cioè non li stai perdendo. Perdi se inizi a mentire, se entri in situazioni dove non sei chiaro con te stesso, con le persone che ti vogliono bene. E questo è un libro che può sembrare essere stato scritto per ragazzi, studenti, studentesse, in realtà è più per i genitori. E quindi vorrei che magari appunto leggessero più i genitori, per riuscire a capire quelle dinamiche che spesso ignorano, quindi spesso il silenzio, oppure riuscire anche a capire che non ha senso, come succede purtroppo nei paesini più piccoli, paragonare il proprio figlio agli altri o guardare sempre gli altri, e soprattutto non pretendere dai figli, cioè nel senso non c'è una corsa, cioè c'è il tempo, non è, cioè va veloce, ma andare veloce senza riuscire a concludere nulla non ha senso, cioè non ha neanche senso riuscire a pensare soltanto concludi gli studi più velocemente possibile, prendi le materie con il minimo dei voti. Spesso ci sono alcuni genitori che dicono questo, ok, è giusto, perché il fine lì è il pezzo di carta, ma in realtà non ha tanto senso, perché se tu prendi il minimo significa che tu neanche stai riuscendo a crescere come persona, non stai neanche imparando quelle che dovresti quantomeno. Quindi in realtà quello di non mettere pressione ai figli, e quindi di diluire il tempo, di avere delle aspettative non basate sulla prestazione ma sul percorso, quindi lasciare più tempo, perché poi concludo questo concetto, perché ad esempio spesso si dice che la mia generazione, io ho 34 anni, ma anche la vostra generazione, che siete più giovani di me, siamo generazioni deboli, che siamo generazioni viziate perché abbiamo avuto tutto. In realtà questa è quasi una scusa della parte delle generazioni ci hanno cresciuto, perché non tengono in considerazione, non lo vedono, non lo vogliono accettare, che noi siamo generazioni più esposte all'esterno. Oggi abbiamo i social, oltre al vedere, a essere influenzati dagli stili di vita, da quelle che può essere le idee del successo, ed è quella cosa che ci, come dire, ci induce a essere più apparenza che essenza, e noi siamo più esposti alle notizie su ciò che accade nel mondo, io se prendo il telefono adesso posso sapere cosa è successo, per dire, in Russia, in una città qualsiasi. Questa cosa mi metterà ansia, perché magari è una cosa tragica. Prima, quando sono cresciuti i nostri genitori, le notizie arrivavano 3-4 volte al giorno con i telegiornali ed erano notizie super filtrate. Quindi noi siamo molto più esposti proprio al mondo, alla concorrenza del mondo, alla diversità del mondo, alla diversità con gli altri. E quindi abbiamo questa angoscia anche esistenziale, perché sappiamo che siamo tantissimi, siamo 7 miliardi, 8 miliardi ormai, e sappiamo che comunque sarà difficile avere una fetta di torta anche per noi. Questa cosa, seppur non riusciamo a dare un nome a questa sensazione, che secondo me rientra nella pressione sociale, questa cosa ci ammazza. E questo, diciamo, è uno dei motivi per i quali noi siamo anche meno propensi a riuscire ad accettare i fallimenti o a gestire alcune situazioni emotivamente pesanti, perché già siamo devastati e distrutti da tutta questa, no, quest'ansia, da tutte queste cose che noi assorbiamo dal mondo. Io consiglio, non so se posso consigliare un documentario,
vai, tranquillo. Del quale
in realtà non ricordo il nome, però basta mettere su Netflix Xanax, che analizza l'utilizzo dello Xanax in America. C'è una psichiatra che dice una cosa super interessante e tristissima. Fa: noi al giorno d'oggi, le generazioni più giovani non stanno più con se stessi, perché lavorano, studiano, rientrano a casa e siamo tutti al telefono. Fondamentalmente noi pensiamo che sia una cosa che ci rilassa, in realtà noi elaboriamo sempre qualcosa a livello mentale e non abbiamo più proprio la confidenza con noi stessi. Quindi siamo persone che non riescono più ad autodeterminarsi, e non riuscendo più ad autodeterminarsi, perché non abbiamo avuto gli strumenti per farlo, siamo stati sempre distratti, non riusciamo neanche a gestire le situazioni emotive. Quindi noi siamo una generazione fragile probabilmente anche per questo. Non so, ho fatto un discorso molto lungo.
Ma sicuramente interessante.
Si è centrato tantissimi punti comunque, attuali anche.
E niente, noi abbiamo finito le domande, anzi ti ringraziamo per essere stato qui con noi e aver avuto questa chiacchierata, ecco, su temi che comunque
grazie.
Sono molto importanti, non solo per gli studenti ma in generale per tutti. Sì. La salute mentale è un tema vasto che riguarda tutti, e grazie anche per aver risposto alle nostre domande sul libro. E niente, vi ricordiamo come si chiama, il libro si chiama La coscienza delle piante,
Di Nicolai Prestia.
Grazie, ciao!
Ciao, alla prossima.
Ciao, alla prossima.